Buongiorno a tutti. Allora, siamo per cominciare questa giornata di Dharma. Per rendere la nostra vita più significativa, non solo per noi stessi, ma per tutti, per tutto l'universo anche. Abbiamo oggi sufficientemente questo libro giallo, pagina 6, recitazione prima dell'insegnamento, la triplice pratica quotidiana. Allora,
rendere omaggio. Maestro, Bhagavan Tathagata, Buddha perfettamente e completamente risvegliato, a te, dotato di sapienza e retta condotta, che hai raggiunto la beatitudine, conoscitore dell'universo, guida degli esseri ordinari che devono essere domati, maestro di tutti i livelli e gli uomini, Bhagavan, Buddha glorioso, vittorioso Shakyamuni, rendo omaggio, porgo offerte e interpreto il rifugio. Quando tu, timoniere degli uomini, sei nato, hai fatto 7 passi su questa grande terra e hai detto: in questo mondo sono supremo. A te, che persino allora eri saggio, rendo omaggio. Corpo completamente puro, forma assolutamente bella, oceano di saggezza, simile ad una montagna aurea, gloria che mi splende nei tuoi mondi. A te, protettore supremo, rendo omaggio. Caratterizzato dai segni supremi, dal volto simile alla luna candida, del colore dell'oro, a te rendo omaggio. I tre mondi non sono come te, che sei immacolato. A te, invalicabile e saggio, rendo omaggio. Protettore ricco di grande compassione, maestro onnisciente, dotato di ogni realizzazione sulla conoscenza, campo di qualità e meriti vasti come l'oceano, a te, Tathagata, rendo omaggio al Dharma che porta pace, che attraverso la purezza libera dall'attaccamento, che attraverso la virtù libera dei regni inferiori, che è l'unico supremo significato ultimo. Rendo omaggio al Sangha, che dalla libertà mi insegna e si avvia verso la libertà, perseverando nelle pratiche pure, sacro campo dotato di qualità positive.
Recitazione del Sutra.
Non commettere azioni non virtuose, accumulare virtù e bontà, domare la propria mente, questo è l'insegnamento del Buddha. Come una stella, un miraggio, una lampada, illusioni, voce di rugiada, polle, sogni, lampi e nuvole, guarda in questo modo tutti i fenomeni condizionati.
Dedica, avendo conseguito il nostro stato dell'onniscienza tramite questi meriti, e così sorprendendo il nemico a causa delle afflizioni, possa io liberare gli esseri migratori dall'oceano dell'esistenza, scossi dalle onde dell'invecchiamento, della malattia e della morte.
Grazie. Allora, dopo questo pratica della rende omaggio al Buddha Dharma e Sangha, recitazione delle sutras e la dedica. Sono le tre pratiche quotidiane, cosiddetto. Oltre a questi continui di questi versi, quello che abbiamo recitato, ma la essenza, il significato di queste parole, rendere omaggio non solo alla Buddha Dharma e Sangha, ma rendere omaggio a tutti gli altri. Questo è l'obiettivo del rendere omaggio al Buddha Dharma e Sangha. L'obiettivo non è rendere omaggio al Buddha Dharma Sangha, ma l'obiettivo è, attraverso rendere omaggio al Buddha Dharma Sangha, raggiungere con il proprio rispetto verso tutti gli altri e riconoscere il valore di altri e la necessità del valore di tutti altri. Secondo frase è la recitazione della sutra. Qui c'è due sutra, pezzi di sutra. Primo pezzo quattro righe che contiene intero insegnamento della Buddha, la pratica della morale diventa la pratica della concentrazione o la meditazione e la pratica della saggezza. Questi tre i principali qualità umane ne siamo dotati dalla nostra nascita. Queste tre qualità ricordare tutti i giorni, preservata, curata e vivere nel o con questi tre valori nella tutti i giorni della vita. Questo è l'obiettivo della recitazione della sutta primo papà terzo, ricordando l'insegnamento della Buddha e mantiene e sostiene per vivere inseparatamente da queste tre qualità umane. Queste tre qualità non appartiene a Buddha o qualcuno realizzato essere superiore, particolare, speciale, ma queste tre qualità fa parte dell'umanità. Tutti gli esseri umani abbiamo queste tre qualità: moralità, concentrazione e la saggezza. Queste sono curate come piante nel nostro proprio giardino tutti i giorni. Per mantenere bellezza della vita propria. Seconda parte della sutra, ricordare la visione della vita. Perché quello che noi vediamo o appare a noi, tutta la natura, tutti i fenomeni, tutto l'ambiente intorno, qualsiasi amici, nemici, qualsiasi quello che oltre, qualsiasi etichetta, qualsiasi quello che appare a noi, dalla nostra parte deve accorgere. Modo appropriato e realistica, non è come cinema, credere che il cinema è un vero, il mondo è un cinema, già. Se noi vive tutti i giorni ingannando, credente che questo cinema è una realistica, reality show, questi giorni anche reality show diventano non reality show, perché siamo nella, viviamo nella illusione dentro l'illusione. Allora vivere non è nella illusione, vivere nella reality, realtà. Realtà è che cos'è? Tutto il fenomeno che appare intorno a noi è loro natura illusoria. Come quello che appare permanente sono impermanenti, quello che appare a noi solido sono non solido, quello che appare a noi bianco sono non è bianco, giallo sono non è giallo, blu sono non è blu, in realtà è un'altra cosa. Allora se noi viviamo nella questo mondo di illusione, credendo tutto come appare, allora siamo, dividiamo da solo. Allora questa è una visione, prospettiva del nostro mondo, realistico, no? Realistico, questo è calmare la vita, ma non è di massa di braccio. Mi non lo tanto più da Gesù non poteva fare. Tutte le nomine compose sono come stelle. Appare, scompare. Non è sempre vero. Per noi appare sempre tutto permanente, invece no. Tutto impermanente. Come stelle. Giorno e notte appare, giorno e spacco scompare. No. Come lampada. Lampada per noi pare sembra permanente, invece consumando ogni singolo istante. Per noi sembra uguale, sembra. E tutte le compose fenomeni sono come lampada. Ogni istante cambia. Illusione, come illusione, no? Mago, come dimostra la illustra la questo illusionista, come, no? È quello che non è vero. Ma per noi, se appare, tutti i fenomeni sono come illustra, illusione, non lo so, chi lo sa, parola giusta,
Poletto.
Tanti
sembrano reali, cui sono illusioni.
Come?
Sembrano reali, cui sono un'illusione.
Illusione, perfetto. Ma, se lo va, soprattutto altro c'è, quarto esempio, no? Goccia di rugiada. È importantissimo, mattina. Presto, alza. Fai una passeggiata, si vede. C'è goccia di rugiada. Quanto dura questa goccia di rugiada? Pochissimo tempo. E tutti i fenomeni sono è così. È così. Invece per noi vuole solo fisso, permanente, solido. No, completamente opposto. Quello che appare avanti noi oggi, qui, intorno, sono natura della impermanenza come gocce di rugiada, quello che troviamo mattina. Appena esce il sole è finito. Così la nostra vita, i nostri amici, i nostri nemici. Tutto, la nostra ricchezza, il nostro valore, anche tante cose. Non c'è nulla da attaccare. No? Farmosia, attaccamento. Questo è tutto attaccamento alla illusione, non realtà, e crea sofferenza, dolore. Tutto quello che noi non desideriamo, perché noi viviamo non nella realtà, viviamo nell'opposto della realtà, cioè realtà come ci sono. Milano, poi ci arriva sogno, no? Sogno, quello che appare nel sogno sono vero? Non è vero. A tutti i fenomeni come che noi vediamo nella vita, come sono, quello che appare nel sogno. Apparenza, quello che ho detto in italiano, molto parole sagge, apparenza inganna. Non è inganna qualcuna persona di ingannato perché questa persona si vede e inganna. Non è questo il significato. Noi utilizziamo anche questo esempio in modo errato. Apparenza inganna vuol dire una parola italiana filosofica, antico saggio, parola importante. Apparenza, quello che tu appare. Non era così, non è tu appare a te impermanente, fisso, solido, non è così. È tutto impermanente, insegnamento importante, perché apparente inganna vuol dire c'è un significato profondo.
non riguarda solo le persone, ma tutte le nature. Quello che noi abbiamo contato tutti i giorni. Milan, sogno, l'importante. Clock, no? Lampada. Lampada quanto dura? Fulmine, lampada di fulmine? Lampo. E questo. Tutte le fenomena composte dalla causa e condizione sono come dura, come la lampo. Quando? Così. Questo è realtà, non è noi inventando, creando, rafforzando nella nostra mente il concetto, accettare questa nostra dimostrazione della filosofia, no. Questa è verità assoluta. Quello che è sempre dell'Einstein, no? Il tempo non esiste, detto una verità profondissima. Lui solo una matematicamente indovina, adesso abbiamo abbastanza scientificamente prove. Quando questo livello di alta tecnologia, non, il tempo non esiste, è questo. Il tempo noi inventiamo, la nostra invenzione, l'invenzione del nostro mondo illusione, illusorio. Lampada, lampo, dura, tutte le nomine dura quanto com'è? Come un tempo di una lampo. Vuol dire impermanente, impermanente, abbastanza sottile questo concetto. Tim, Tim vuol dire nuvole, no? Nuvole, altro esempio dell'impermanenza, nuvole, quanto dura? Tutti i fenomeni sono come impermanente, come nuvole. Adesso c'è nuvole e dopo esce il sole, poi dopo c'è nuvole e dopo esce il sole. Un'apparenza sembra gigantesca, per in realtà dura niente. Questo è un'altra realtà. Se noi riusciamo a vivere nella realtà, cose come ci sono, le cose nella, come nella realtà, loro realtà. Allora noi siamo, viviamo molto, molto più allegri, più gioiosi, più rilassati, più libera. Non c'è tutto questo forza di no? Deve essere così, tutto sistemato. L'unico sistema è che cos'è? Perfetto? Impermanenza. Noi creiamo tutto il sistema credendo che è perfetto, è permanente. Siamo molto intelligente, vero? Troppo intelligente. Allora, devo vedere tutti i fenomeni, sono questi esempi, no? Esempi sono antichi, questo si dice antichi. Oggigiorno abbiamo altri esempi, può utilizzare tante cose, ma questi sono esempi presi dalla natura. Goccia di rugiada. Non è cambiato, il tema antico è così, adesso è così. No? Nuvole, non è cambiato, il tema antico milioni di anni fa è così, oggi è così. Lampo, sempre è stato così, adesso è così, non è cambiato. Questo è un esempio classico. è passato dalla sati alla sati, no? E fino ad ora ancora va. Questa è la realtà, ricordate, per la recitazione tutti i giorni sutra questi, visione dell'impermanenza, visione della vacuità, anche se vuoi ancora più profondo, no? Anatta, anatta vuol dire senza, mancanza del sé solido, fondamentale, come nuvole. Tu vuoi andare a toccare, a prendere nuvole, è difficile. Oggi giorno forse è possibile qualche tecnologia particolare, no? Ma noi andiamo a dire, ah, io voglio prendere questa nuvola a casa, no, non si può. È illusione quello che tu hai visto. Tu vuoi prendere la goccia di giugiata a casa, ma non si può. E non tocca, è finita. Allora, questi esempi del lampo, no? Sonno. Sogno è, non è illusione, sogno è vero. Ma se noi crediamo, prendiamo questo sogno come, no? Con un concetto di mente solido, allora noi dividiamo da solo. Allora che cosa è? Alla fine. Questa è la domanda. Risposto? Non c'è. Ognuno deve trovare dentro di sé, attraverso la propria ricerca. L'unica risposta valida è questa. Nessun professore, né Buddha, né maestro può dare risposta per noi. Ognuno deve trovare risposta per se stesso, attraverso i loro insegnamenti, saggezza. Ma risposta vera, valida, l'unica valida è propria risposta, quello che nasce intorno di noi attraverso la propria ricerca. Ricerca così importante. No? Vivendo nella realtà più possibile. Allora, alla fine c'è dedica, no? Sono di tempio se vuoi, quando mi finì per cada nada, ci vuole l'altro per se vuoi solo il davanti ora ciò. Questa è la cultura, dedica, tutti i giorni deve ricordare questi sono. Avendo conseguito lo stato delle omniscienza tramite questi meriti, e così sottomettendo il nemico a causa dell'afflizione. Forse io liberare di essere migratori dall'oceano dell'esistenza, vuol dire samsara, no? Oceano della samsara, oceano della circolo della sofferenza. Scossi dalle onde invecchiamento, dalla malattia e dalla morte. Queste tre sono il nostro, quello che sofferenza che attacca a noi immediatamente. Siamo esseri umani, abbiamo queste tre cose che attaccano immediato nella tutti i giorni. Allora, cosa significa? Tutto quello che è la nostra vita, con la visione realistica, nella vita,
con la moralità, una vita, un passato con la concentrazione, una vita passando con la saggezza. Questo quattro caratteristiche, soprattutto. Questo è il motivo per, non solo per noi, per se stessa, per il nostro ego, ma per tutti. Con la cuore di compassione, l'amore, per tutti, perché siamo tutti nella stessa barca. Spettacolo è questo. Noi crediamo, ognuno vuole scappare da solo, uscire dal samsara. Siamo più furbi di uno credendo. Io esco, scappo da solo, non può, siamo nella stessa barca, non puoi scappare da solo, è scappare tutti insieme, l'unico modo possibile. Allora questo pensiero collettivo è la compassione, la grande compassione, l'amore. Allora quello che noi facciamo tutto, vede cose, vede vissute, sono per altri. Collettivo, beneficio collettivo, no? Per superare, attraversare questo mare di dolore, sofferenza per noi almeno, raggiungere altro lato, no, oltre la sofferenza. Kadam, nada, chiro, katoke. Kadam significa il cambiamento. Il cambiamento comincia appena nato. Fatto. Non è che per arrivare a certa età, pensionato, età, non lo so, tale età, non c'è. Appena nato, tac. Il cambiamento cominciato già. Malattia, anche uguale, così da lì già. Siamo tutti pronti, già amati. No? Da piccola già c'è medicina, cura, già comincia, subito. Malattia già c'è. Morte? Certe cellule già morte lì. Se non nasce morte, come goccia di bruciata. Tutti, quello che giriamo dentro il nostro corpo, è tutte cellule. Milioni e milioni di cellule. Ogni momento, ogni istante cambia, nasce e muore, nasce e muore, nasce e muore, nasce e muore, come gocce di luce, come lampo. Non c'è un sorprendente, un tragico, questo famoso, morte, non c'è, ma morte è tutto. Che ogni istante è dentro il nostro corpo, c'è morte e nascita, morte e nascita. Se forse non c'è questa morte e nascita, il nostro mondo continua in più. No? Questa è la realtà, reality. Allora, che cosa noi vediamo esattamente nella vita? Noi non vogliamo niente, risposta sarebbe, se c'è una parola per rispondere a questa domanda, questa risposta sarebbe: non vogliamo di nulla, per carità, aggiunge ancora. Tutto questo volere sono basato sulla nostra visione illusoria, irrata. Tutto quello che vogliamo, quello che noi vogliamo, non è esistente in realtà. Chi vuole quello che non esiste, quello che vogliamo non esiste. Chi? Io? Dove questo io? Domanda lì, toccare la radice, no? Che cosa vuole? Non esiste. Tutto quello che vogliamo, permanente, solido, fisso.
Non si. Chi vuole questa cosa? Io, questo io, grosso io, grandissimo, gigantesco io, non c'è. Incredibile, no, no. Ma in quel senso non ho immaginato questo cinema già ancora. Altrimenti ho già fatto cinema. Vero? Perché queste sono una riflessione della chi rivolge il suo pensiero dentro di stessa. Chi guarda solo fuori non farà mai questa domanda. No? Questa è una domanda. Nasce attraverso la propria riflessione, una consapevolezza. Indirizzato verso dentro di stessi. Allora questa domanda lì, che cosa noi vogliamo? Questo noi, io, chi? Esattamente questo, tutti e due non esistenti. Io, questo esce da no? Qualche parte, non lo so, improvvisato, boom, questo non c'è. Quello che vuole, tutto quello che vuole, questo vuole, tutto lista non esistente, lista di spese. Tu vai nel supermercato, non trovi niente. Non esiste niente. Permanente, c'è una patata permanente? Non c'è? Noi vogliamo una patata permanente? Non c'è. Soldi permanente, soprattutto?
I soldi più volati.
Vero no? Poi chi? Io qui dove questo io? Cosa esce, appare, no? Io, subito, boom, questo? Non c'è, non esiste. Stranissimo. Questo si chiama illusione, no? Illusione vuol dire questo. Tu indaga precisamente, veramente. Allora non trovo questi scompare. Così io scompare quello che tu volevi. Compare. Vuoi una permanente, patata permanente? Che è precisa domanda. Nessuno dice no. Allora accorge. Patata permanente non esiste. Ma se finché non fai questa domanda, c'è qui dentro c'è questo volere. Milioni di cose, lista infinita. Senza sapere chi l'ha iscritto, per chi, non so. A questo, vive nella questo, inconsapevole, no? Inconsapevolezza di quello che noi facciamo, quello che noi vogliamo, chi l'ha richiesto di fare questa cosa, sappiamo nulla, ma semplicemente muoviamo sulla base del nostro, come si chiama la parola precisa? Istinti. Istinti. Allora, non, ragionamento non c'è dietro. Dietro la saggezza non c'è, concentrazione non c'è, non presente. Compassione all'amore non presente. L'unica cosa che presente è istinto. Istinto da dove? Dalla nostra abitudine. Abitudine. Uno abituato a fare la stessa cosa, allora domani fa ripetere la stessa cosa, perché questo è istinto. Deve da frenare questo. Frenare questo istinto e cominciare a muovere con la consapevolezza, ragionamento, saggezza, concentrazione, all'amore e compassione, tutto questo accompagna con il nostro cuore e mente, soprattutto visione pura, visione dell'impermanenza, visione della natta, senza sé, senza sé, sé, come diciamo questo sé. Definire, capiamo, no? Comunque, senza ego,
se definito dalla nostra fede. Allora queste tre recitazioni sono pratiche quotidiane, no? Molto importanti, ma oltre a queste recitazioni appartenendo alla tradizione, cultura, ma significato vale per tutte, è cosa universale per tutte l'umanità. Questo è quello che conta, non è che conta quello che parole, linguaggio, tradizione, cultura, religione, non è la conta. Che quello che conta è significato, per rendere vita. Libera, una vita libera, non diventa la schiavitù della propria ego, essere libero, condannato da solo. Allora, questa è una importante riflessione sul nostro incontro, quello che cerchiamo, un senso, dare senso, significato, trovare una cosa tangibile, no? Utile nella propria vita. Adesso piccola meditazione per mettere proprio questo nostro riflessione nella pratica vissuta, esperienza, propria esperienza, sentire sulla propria nostra corpo, mente, respiro, tutto nutrire dalla questa caratteristica umana. Oggi cominciamo la pratica dalla nostra mente. Una mente consapevole. Consapevolezza, consapevole del proprio valore, dell'amore, compassione. Valore della concentrazione, della meditazione. E valore della saggezza.
soprattutto questa consapevolezza integrata dalla visione pura della realtà in permanenza e alla vacuità. Anatta. Questa mente di consapevolezza con la fattura caratteristica, compassione, concentrazione, la saggezza, soprattutto visione dell'impermanenza, la vacuità e della natta, cerchiamo di integrare con la nostra rischio. Respiro della ispirazione e espirazione, consapevole, con la mente di quelle quattro caratteristiche. Questo respiro integrato con la mente consapevole evade tutto il nostro sistema del nostro corpo, ogni cellula. Respirando con questo respiro della saggezza, compassione e concentrazione, nutre ogni cellula del nostro corpo, cerchiamo sentire questo vissuto consapevole, integrazione del corpo, respiro, della mente, compresa ogni singola cellula del nostro corpo, ogni singola ispirazione, espirazione, ripete tutto questo struttura della meditazione, cominciando dalla mente e fine singolo cellulare.
Sappiamo respirare in modo rilassato, rilassante, naturale. Attraverso questo respiro, inspirazione, espirazione delle ogni singole cellule, nutrendo ogni parte del nostro corpo con la mente di saggezza, compassione, concentrazione, soprattutto la visione pura della impermanenza, la vacuità, la natta, ogni parte del corpo, ogni singola cellula, rinutre, rigenera,
e trasforma nella sua bontà.
Mi sembra siamo fatto bel lavoro sulla questione di meditazione. Questo anche yoga, yoga, l'unione, corpo, respiro e la propria mente, non è mente, qualsiasi mente, ma mente e la propria natura vera. Compassione, concentrazione e saggezza. Saggezza consiste in visione pura della impermanenza, la vacuità, era anatta, senza sé o senza ego, non lo so, tradizione, un po' complicata. Allora questo integra nel nostro respiro, lo trasforma, il respiro è natura della questa coscienza, saggio. Attraverso il movimento del respiro, ogni singolo cellule, ogni angolo del nostro corpo, sia esterno sia interno, cominciando dal punto fine del capo al punto fine della piede, senza perdere nessun singolo angolo del nostro corpo, organi, nutrire ogni singolo accende, rigenerare, risvegliare. Più di questo noi non possiamo fare, perché siamo Dio, no? Abbiamo tutto il limite umano, possiamo fare quello che noi, secondo la nostra capacità, dovere, nostra missione, duty, no? Abbiamo qui sulla terra. Questo è, si chiama Dharma, famoso Dharma, vuol dire questo. Dharma non significa volare, levitare, ballare con la maschera di divinità, fare miracoli, fare divinizione. Vedere il futuro, non esiste vedere il futuro. Tutto menzogna. Non esiste il futuro, come vedete il futuro? Il futuro non divenire, non esiste ancora, non si sa mai. Non tutto questo non danno. Danno sì. Dharma vuol dire armonia totale, dentro di sé e fuori di sé. Questa armonia come lampada, piccola lampada, illuminazione, e dà luce intorno di sé, nutrimento. Automatico, no? Dare luce e funzionamento automatico della lampada. Luce stessa. Luce non serve altra luce per illuminare. Non serve niente altro che illuminare intorno. Automatico. Questa è l'attività della Buddha, del Sattva, nostro core, mente, l'essenza. No? È questo. Questo è il nostro, noi possiamo, il nostro lavoro importantissimo, è potenzialità maggiore della
la mente, quello che parliamo oggi, ancora non è cominciato, attenzione. La mente, è questa famosa mente, no? Allora è arrivato, lavoro, fare il lavoro ma non ricco, qui c'è un po' di cosa da presentare, cosa, poi aggiungere qualche importante detta che consapevolezza, la mente, la meditazione, tutto questa sua esperienza ricchissimo, veramente. Grazie per tutto il suo lavoro che stai facendo qui in Sardegna. Veramente incredibile, una cosa missione. Quello che io sto facendo è perfetto così. Una missione proprio naturale. Una lampada come dare luce intorno, no? Non bisogna andare dove luce qua, no. Spontaneo. È bellissimo. Grazie.
Le cose delle quali parlare sono molte e naturalmente è molto difficile conservare un filo delle infinità di spunti che il maestro ha dato e delle cose importantissime che ha detto, ma secondo il mio parere alla fine è una questione di linguaggio e di significato. Tutto quello che appare alla nostra osservazione è vuoto di significato intrinseco ed è pieno soltanto di significato attributivo. In poche parole, niente di quello che appare è vero come appare, è tutto solo dei pensieri, delle emozioni, delle sensazioni, delle percezioni con le quali questa visione e osservazione è acquisita in quel preciso momento. Perciò in sé è vuota di significato intrinseco, ma è piena solo di significato attributivo. Ora, come dissi ieri, la nostra mente, quando è pura, è essenzialmente una funzione matematica compassionevole e deve avere ovviamente determinate qualità. Quando queste qualità non sono presenti, non è che non esistono, perché la mente esiste comunque. La mente naturale, la mente pura è presente in ciascuno di noi in ogni caso. Ma è, diciamo così, come se fosse coperta dalla cenere, dalle cresa, dalle oscurità, dall'ignomon, come si dice in tibetano. Per cui non è che quel fuoco non esiste, solo che non è visibile e non fa la sua funzione corretta. Per fare la sua funzione corretta, naturalmente, il maestro l'ha spiegato molto bene, e naturalmente il primo principio insegnato dal maestro Siddhartha Gautama, noto come il Buddha, è naturalmente il principio dell'etica, senza il quale non si va da nessuna parte. Molti ne prescindono e fanno malissimo, perché naturalmente possono usare la mente come vogliono, ma non la usano mai in termini corretti, per cui non otterranno mai nulla di quello che la mente effettivamente può dare. Il secondo momento su cui il maestro ha dedicato moltissima attenzione è appunto la concentrazione, la pratica della meditazione, nel senso di mindfulness, e questo naturalmente è la nostra zattera attraverso cui attraversiamo il fiume della nostra esistenza, attraverso cui appunto poi riusciremo a conservare il continuum mentale che ci porterà sempre verso altri mondi, altri lidi, altre infinite possibilità. E poi il terzo punto è appunto quello della rigpa, della Sharab, della conoscenza superiore, della maschilità, della mente di saggezza, non dimenticando però una cosa fondamentale. Infatti vorrei fra poco che Claudio leggesse un brano di un vecchio libro che ho scritto sulla dottrina della mente secondo il buddismo, che fondamentalmente il concetto di mente è vero che è mente di saggezza, ma noi dobbiamo, secondo gli insegnamenti di Sua Santità il 14° Dalai Lama, noi dobbiamo sempre capire che la mente di saggezza e la mente del cuore alla fine sono la stessa cosa. Se non capiamo questo concetto fondamentale, arriviamo a un buddismo intellettuale, un buddismo senza la finalità fondamentale, che è quella della karuna, della compassione, e senza la compassione non esiste assolutamente nulla di quello che noi possiamo fare. Detto questo, naturalmente, questo mondo, voi sapete bene, è un mondo profondamente illusorio, la sua immagine è più fragile dell'immagine della luna sull'acqua di un torrente, è evanescente, è assolutamente impermanente, tutto è temporaneo, però voglio dire, in questo il continuo mentale resta comunque sempre in qualche modo una via attraverso l'impermanenza, a condizione che si capisca bene questo concetto, perché il maestro riconosce l'italiano in maniera straordinaria, e naturalmente può riconoscere io il tibetano come riconosce l'italiano. Stavo cercando di spiegare il concetto di Atman, no? E questo è una cosa, è un concetto estremamente importante, che nasce appunto già dalla dottrina Vedanta. Ma ancora oggi pensate voi che in tedesco, per dire, che voi sapete una lingua indoaria, indoeuropea, come è il sanscrito, come il sanscrito che deriva da una ipotetica, un ipotetico pie, cioè proto-indoeuropeo, da cui deriva il greco, derivano il latino, derivano tutte le lingue nostre, anche le lingue ariane, iraniche. Questa Atem vuol dire anima, è quello che conta naturalmente, il concetto di anatman, cioè vuol dire che, cioè senza che ci sia qualcosa di intrinseco, praticamente tutto non può essere legato a una unica funzione, ma siamo, diciamo, divisi in tanti skanda, in tante parti. E naturalmente trovare questo atomo, diciamo, non è la cosa più facile, tantomeno la cosa più probabile. Ora, usare correttamente la mente è possibile, naturalmente, a condizione che si raggiunga una mente priva di oscurità, cioè che la mente ritorni al suo stato originario, che appunto in sanscrito si chiama puro, perché in sanscrito la parola puro non vuol dire altro che originario, e perciò il significato è stato molto, molto mutato nell'uso delle lingue neolatine. Il problema che per raggiungere questo non basta, diciamo, la motivazione per farlo. Naturalmente bisogna perseguire questa motivazione con costante energia, bisogna massimamente avere un metodo e naturalmente un insegnamento, e poi praticare, ma insegnamento di che cosa? L'insegnamento appunto di una dottrina che permetta appunto questa operazione, e questa dottrina è il Dharma, però io volevo, prima che Claudio appunto leggesse un brano del libro, ma non è lungo, spiegare questo tipo di concetto, Ora noi abbiamo la... Adesso mi è... No, era molto importante questa... Però stavo pensando a... Sono stato punito perché stavo pensando a quello che devo dire successivamente. comunque ritorno, no, ritorno. Voglio dire, Dharma è una parola complicata. Perché voi sapete intanto che il sanscrito è scritto in una particolare forma di scrittura che si chiama Devanagari, la lingua dei serpenti, vuol dire la lingua pura, la lingua perfetta, questo significa. E perciò quella parola Dharma non esiste come la scriviamo noi nelle lingue romanze. E ovviamente questo Dharma noi lo scriviamo in... Parlando della dottrina del maestro lo scriviamo maiuscolo, ma che in sanscrito ovviamente non avrebbe nessun significato. E questo è il Dharma Buddha, cioè quell'insegnamento che i nostri maestri danno e che è la base fondamentale del nostro veicolo sulla via della salvazione, vero? Però esiste una possibilità di scriverlo minuscolo. E il vero significato, paradossalmente, è quello del Dharma scritto in minuscolo. Che significa nient'altro che particelle virtuali che si uniscono e disuniscono costantemente per creare questo mondo illusorio che noi vediamo e crediamo reale, ma che costantemente si disuniscono. Questa cosa non è una cosa da niente, perché permette di collegare il Dharma Buddha, l'insegnamento del maestro, alle più moderne scienze appunto della fisica quantistica, ai Kolkap, ai Kolkdown e compagnia bella. Comunque questo mondo non è altro che un'apparenza illusoria dell'unione di queste particelle che vengono chiamate in sanscrito Dharma e in tibetano Chö. Infatti la dottrina appunto viene chiamata in questo modo perché appunto non è altro che l'essenza del pensiero del maestro. Il maestro cosa ha fatto? Non è che ha insegnato una nuova dottrina, non è che esiste il buddismo. Il maestro ha detto sempre questo, se voi leggete il canone lo vedete. Cioè lui è quello che descrive le cose come sono. Praticamente that is, così è, capito? Non è che lui sta facendo qualcosa che improvvisamente arriva un angelo dal cielo a annunciare qualcosa di diverso o improvvisamente un profeta. È uno che fuori da tutte le illusioni, fuori strappa il velo dell'illusione di Maya e alla fine è capace di vedere quella notte sotto l'albero della fiducia religiosa, l'albero della Bodhi, le cose come sono. E cosa fa quest'uomo? Ce le insegna, ce le trasmette, ce le dice. Però non è che fa niente di non dice niente di nuovo, nel senso, dice la cosa più nuova che esista, senza dire niente di nuovo, perché insegna nient'altro. La natura delle cose, lui quando parla di mente, parla della mente che riposa nel suo stato naturale, la mente com'è, non c'è altro da dire, se non fosse che appunto poi centinaia di migliaia di libri sono stati scritti sull'argomento. Prima di che il mio allievo Claudio legga questo brano, che poi ho diviso in queste due giornate di leggere il primo brano in generale, il secondo legato alla meditazione, il terzo legato al vuoto e il quarto legato alla luce, che mi permetterà domani di collegare attraverso l'elettrochimica della luce, attraverso l'elettromagnetismo della luce e l'elettrochimica, quello su cui tutto si svolge, questa la mente del buddismo alla mente delle neuroscienze. Però una sola cosa mi divide dall'accettarci, che lo quale io sono amico, mi onoro del suo insegnamento, ed è questo. Il maestro ha detto che non esiste la visione del futuro, perché il futuro non esiste. Questo è naturalmente vero, perché noi viviamo in un tempo quantico, diciamo un tempo di Planck, in un istante che sta tra il passato che non c'è più e il futuro che ancora non esiste. Tuttavia questo, secondo il mio modesto parere, è legato solo al mondo della fisica classica, perché nel mondo della fisica quantistica, se uno in via teorica riuscisse a prevedere tutti i movimenti delle particelle, va bene, lo so che sembra assurdo, tutti i movimenti delle particelle, tutto questo movimento che le particelle hanno ed è presente adesso come presente in quello che sarà il futuro, è possibile che colga aspetti di questo futuro che ovviamente non sono accessibili a tutti, ma che nel campo akashico secondo me sono già presenti. Io ho conosciuto dei maestri, per dire, che avevano una chiara visione e dicevano delle cose del futuro che poi ho avuto modo di poter vedere, e qualche volta voi sapete che ad alcuni di noi possiamo avere delle visioni che non hanno certo la caratteristica della certezza, ma che comunque poi si avverano in qualche modo, e sono qualche cosa che era difficile molte volte che accadesse. Non è che dire vedo mia figlia che è fidanzata, dico si sposa da lunedì 1, quello è troppo semplice, ma ci sono cose che sono veramente difficili da interpretare. E comunque io personalmente vi dico una notizia che non potrò mai verificare, ma perché la mia vita è in via di conclusione, ma forse i vostri figli potranno verificare. Io ho letto un antico testo tibetano, tenetevi forte sulla sedia, che nel 2100 la capitale del mondo sarà la Mecca. 2100, cioè praticamente fra 82 anni, questo è stato scritto nel 1300 però. E adesso voglio dire, noi non ci saremo naturalmente, nessuno che in questa stanza ci sarà, ma i figli e i nipoti ci saranno, poi ditelo e poi vedete. Claudio, se per favore puoi leggere quella... è un vecchio testo che ho scritto.
Ah, questo?
Seguendo la tradizione culturale di Vedanta, cioè della fase finale della letteratura vedica e in particolare le Upanishad vediche, la dottrina del Buddha o Dharma Buddha alle sue origini definì la mente una struttura interna attraversata da sensazioni, pensieri e ricordi, che possiede la capacità di discernere e di essere autocosciente. Antahkarana fu il nome prescelto per definire le componenti della mente appena citate, che sono di tipo squisitamente astratto, ma ben presto l'esigenza di dare un nome all'aspetto razionale della mente portò a formulare il concetto di manas, che progressivamente divenne il termine scelto per designare la capacità globale di pensare, apprendere, conservare le tracce di memoria legate alle impressioni provenienti dal mondo esterno. La capacità critica che permette di dubitare di ogni certezza, in particolare delle informazioni acquisite con l'osservazione e l'apprendimento, la capacità di prendere decisioni autodeterminandosi ad agire. Nei testi antichi, tuttavia, la coscienza, il discernimento o talvolta la mente stessa viene indicata come il nome di Vijnana o Vinana. Nel canone Pali, Sutta Pitaka, la seconda parte delle tre divisioni del Tipitaka, insieme a Manas e Citta, è uno dei tre termini interscambiabili usati per riferirsi alla mente, o meglio agli spazi nei quali i processi mentali sono generati e si dissolvono. Vinana, Manas e Citta, i tre termini usati nel Nikāya per designare la mente, comprendono percezione, modelli operativi in termini di rappresentazione e memoria. Il termine citta, secondo molti studiosi, non è tuttavia completamente equivalente a Manas e a Vinana, in quanto ad essa, nel canone Pali, viene attribuita la facoltà di dare consistenza ai fenomeni e ancor di più è sinonimo di mente e cuore, che rappresenta maggiormente l'intelligenza emotiva, in qualche modo integrato con Manas, che rappresenta l'aspetto razionale o mente di saggezza che afferra gli oggetti, mentali e collega i punti istanti che costituiscono l'essenza dei fenomeni. In sanscrito Dharma, in tibetano Chö. In questa ottica, ciò che viene definito Vinana costituisce la fonte della consapevolezza e della continuità con cui si conosce la propria condizione. La mente, il cui nome deriva dalla radice proto-indoeuropea men, è un'essenza matematica che consente conoscenza e consapevolezza superiore. Conoscere la natura della mente è nel contempo semplice e complicato. Semplice poiché la naturale luminosità della mente ha la capacità di dissolvere le più profonde oscurità e maculazioni. Difficile, poiché richiede una lunga pratica di introspezione, insight, laktong in tibetano.
Ecco, quindi ci possiamo fermare perché poi per l'altra parte va successivamente.
Mi fermo qua.
Per adesso. Ah.
Tutto qua,
se c'è qualche contributo è ben gradito.
Sergio, sei pronto? Lì guarda, Sergio pronto. Mi senti là? Cioè, se...
Grazie. Sono... Sono state dette cose molto, molto importanti e molto difficili, materie anche molto pericolose, nel senso che stiamo attenti a non prendere il serpente per la coda, perché sennò ci morde. È vero che tutto ciò che vediamo è illusorio, ma questo non significa che sia falso, però attenzione. È qui che scatta la trappola. Buddha e altri giganti del pensiero buddista come lui, Nagarjuna, Tsongkhapa, Chandrakirti, ci hanno parlato di due verità, non di una bugia e una verità. Ci hanno detto che esiste una verità convenzionale e una verità ultima. Non hanno detto che esiste la bugia convenzionale e la verità ultima, ma due verità. E quindi... stiamo molto attenti perché alla fin fine verità convenzionale e verità ultima sono la stessa cosa. La verità ultima è che non esiste alcuna verità ultima. E qui chiudiamo il discorso della verità. È stato poi affrontato il discorso tempo. Anche questo è molto importante e anche molto difficile. Invito tutti ad andare a leggere, io non sono così bravo da riassumervelo come faceva lui, andate a leggervi cosa dice Nagarjuna nel Mula Madhyamaka Karika a proposito del tempo. No, solo un capitolo del tempo. Il tempo in sé non esiste, perché il tempo non è altro che un derivato dalla relazione fra fenomeni. Se il tempo esistesse, i casi sarebbero due: il tempo è fisso o il tempo scorre. Il tempo fisso si elimina da sé, non può esistere un tempo fisso. Un tempo che scorre, dentro cosa scorre? E quindi, se non esiste il fisso, il tempo è inesistente. A qualunque livello, Newton, Galileo, non esiste il tempo.
Mi fanno leggere il trattato sulla mia vita. E poi ti rispondo. Sono cose molto interessanti, vorrei altri contributi.
Posso?
Vorrei condividere una intuizione che mi ha aiutato molto a capire proprio questi principi di cui stiamo discutendo. Noi viviamo in una realtà e parliamo anche di una realtà ultima, e quindi dobbiamo avere bene in mente che parliamo di livelli di realtà, cioè c'è una realtà apparente che non possiamo negare e c'è una realtà ultima che non possiamo negare, e la nostra scienza oggi ci aiuta molto in questo. Ne abbiamo sentito parlare in tutte le salse, però se noi cerchiamo di tenere la mente sul fatto che la realtà newtoniana è la realtà apparente con cui facciamo i conti, la matematica di tutti i giorni, la matematica con cui anche siamo andati sulla Luna, ma che non è contraria alla matematica di Einstein, cioè una matematica relativa, dove c'è questa realtà che noi viviamo, è una realtà relativa e non è in contrasto e non è e non può negare la realtà ultima, che è quella quantica, dove tutto esiste solo in apparenza, cioè c'è una coincidenza totale con quello che i maestri hanno detto, e sono livelli di realtà che noi semplicemente dobbiamo evitare di mischiare, perché quello che facciamo normalmente è che rischiamo di dire: ma la realtà ultima non esiste perché io la sofferenza la tocco con mano. Per forza, è una realtà della sofferenza che noi viviamo quotidianamente, ma è semplicemente un livello, un'interpretazione della realtà. Che noi, se saliamo di livello, come ci insegnano i maestri, vediamo che questa sofferenza non è altro che un aspetto della realtà che è funzionale alla nostra crescita spirituale, all'andare verso qualche cosa che tutto l'universo va verso questa direzione, no? Questa è l'altra, cioè, se noi riusciamo a tenere ferma la nostra mente sul livello di realtà ultima, come facciamo nella meditazione, dove noi cerchiamo di evitare di stare nel pensiero, cerchiamo di evitare l'ego, quello che noi per tutta la vita abbiamo ingrassato, cresciuto, espanso. Fin da bambini ci hanno detto: tu sei Luigi, sei così, sei bravo, Monello, e questo ego è cresciuto fino a per tanti anni. Ora cosa dobbiamo fare? Il percorso inverso, attraverso la meditazione, riflettere e stare con la mente, attraverso la vicinanza, così come ci ha insegnato Maestro Enrico, la nostra mente funziona per vicinanza. Ecco, se noi siamo stati 50 anni vicini alla mente dell'ego, adesso dobbiamo lavorare per vicinanza con la mente del non ego, stare con la mente in questo stato quantico dove ci avviciniamo all'uno, a questa essenza che è luce, che è praticamente quello che noi, il nostro obiettivo. La mente consapevole della mente scopre che c'è qualcosa che va oltre questo aspetto reale, materiale, newtoniano, ma c'è qualcosa che va oltre, e questa vicinanza attraverso l'annullamento dell'ego, che sono le pratiche che fanno tutti i maestri, tutti i santi, di tutte le dottrine, attraverso varie tecniche, abbiamo le nostre, ma ogni dottrina ha le sue. L'annullamento dell'ego è la base per poter aspirare, arrivare a concepire, a intuire questa mente dell'uno, di illuminazione. Grazie.
Grazie, molto bene, importantissimo.
Sì.
Andreina, vieni a parlare delle visioni del futuro. Come diceva il mio colonnello, quando ero ufficiale delle forze speciali dei carabinieri, o tutti volontario.
Liberamente deportato anche. Allora, diciamo che è tutta una concezione relativa, come tutto relativo. Il futuro, il presente e il passato per me sono quella cosa che avevo difficoltà a capire, che adesso capisco, e che siamo su diversi livelli energetici o quantici, chiamateli come volete. Ma in parole povere, se tutto esiste e non esiste contemporaneamente, vuol dire che ci sono diversi livelli di capacità e di conoscenza e di energia. Quindi, se siamo fatti, come è vero, di atomi, nell'atomo andiamo a cercare l'elettrone, quando pensiamo che sia qui, lui è esattamente dall'altra parte, contemporaneamente si muove. Così siamo noi. Allora credo che questa cosa del futuro siano delle cose, degli eventi che esistono, effettivamente, avere l'intuizione e poterli cogliere in un discorso, ma il fatto che esistano, che siano probabili, non vuol dire che sarà esattamente così come vediamo, come li percepiamo, perché poi ci siamo noi che interagiamo, perché tutto ciò che facciamo nella vita è muovere energia. Ogni cosa esiste perché c'è da cercare un livello energetico, un cambiamento, dalla più piccola cellula, dall'atomo, fino a noi che siamo un accumulo, siamo tanti. Il problema nostro, secondo me, è proprio imparare a calmarsi, a gestirlo e tenere conto, diciamo, delle cose che sono così transitorie, riuscire a lasciare questo attaccamento che abbiamo all'adesso, all'ora che vorremmo per sempre. E se riusciamo a lasciare questa cosa, secondo me riusciamo a sentire e a vedere tante cose che soltanto quando la mente è libera e vicino all'uno le percepisce. A me succede di fare queste cose quando sono veramente rilassata. Se mi fanno una domanda e io sono bella, calma e tranquilla, mi dice cosa ne pensi? Io rispondo, ma non sono io l'io presente, diciamo, quello convenzionale che risponde, è quello che è libero, quello che non è condizionato. È la cosa più difficile, è stare in quello stato. Per me questa è la chiave. Riuscire a stare nella mente illuminata così, perché siamo liberi, siamo meno condizionati. Il nostro compito, secondo me, è questo. Il futuro è questo, il passato è quello, il presente anche. E tutto esiste e coesiste contemporaneamente. Dipende da dove siamo noi.
Brava Adriana, i contributi di Luigi e di Sergio sono stati molto importanti, perciò vorrei che non ci fossero timidi in questa stanza e molti possano parlare, non ha importanza che abbiano un livello dottrinale elevato, basta che parlino come ha parlato Andrina, come ha parlato Luigi e come ha parlato Sergio con la mente del cuore. Avvicinatevi.
Luciano, no, Grazella, vai. Qualche parola saltis.
Allontanate la paura.
Mamma. Lana, mamma.
Allora. State perdendo un attimo.
Mario è rimasto lì.
Mario
è nascosto proprio.
Dentro la colonna.
Dentro la colonna.
Offriti volontario.
Oppa, sono molto ubriaco e stanco. Ho dormito discretamente qualche zanzara, insomma. Questa trasmissione di informazioni mi stordisce e quindi dire qualche cosa, non lo so, razionalmente è impossibile. Rimanere qui in questo momento è straordinariamente interessante, emozionante,
è molto bello, no? Ringrazio tutti, ringrazio il maestro, ringrazio il compagno, grazie di questo momento.
Se il tempo non esiste,
sì,
il karma, l'origine dipendente, come li giustifichiamo? Cioè, se non esiste...
Cosa intendi per origine dipendente?
Cioè, che tutte le cose derivano da altro, e quindi se...
Tutte le cose derivano da te, non da altro. Questo vuol dire origine dipendente. Che tu dai il nome alle cose, il vero significato di origine dipendente è questo.
Parlate al microfono, se no gli altri non sentono, non sente niente.
Molto bene, domanda stessa, molto importante.
Il principio di causa effetto non sta a significare che c'è un prima e un dopo. Penso che volesse dire questo. Se è vero che è reale il principio di causa-effetto, vuol dire che c'è prima una causa e poi un effetto.
Vuoi mettere qui come dire cosa?
No, no.
Sì, sì, dai, dai.
Non dimenticate i livelli di realtà, se si mischia la matematica newtoniana con quella quantica non tornano i fonti, è naturale, no?
No, risponderà il maestro, però io volevo spiegare sempre di non confondere proprio i piani. Cioè è chiaro che se sul piano di una realtà convenzionale, sul piano di quello che è la fisica classica, voglio dire, è chiaro che il tempo esiste come noi convenzionalmente lo vediamo. Non ci vuole molto a pensare che non solo esiste, ma anche ha una freccia diretta sempre verso il futuro. Su questo campo convenzionale non c'è verso che se io prendo un caffè e lo miscelo con latte, poi ottengo un caffè latte, chiamatelo come voi volete, ma dal quale poi non posso più tornare indietro se lo voglio riscomporre in latte e caffè. Perciò non c'è dubbio che su un piano della pura convenzionalità il tempo esista. Ma diciamo, qui stiamo facendo semplicemente del nominalismo, stiamo confondendo le cose, i 12 di Dan, il causa effetto, col tempo, che se esiste o non esiste è una cosa molto diversa, è pure un nominalismo questo. Voglio che però il maestro risponda su questo punto.
Tutto questo argomento del tempo, calma, verità, la verità, poi soprattutto c'è Dharma, questi principali, i temi, quello che noi ripetiamo qui, è il campo di pratica della spiritualità. Però, la pratica della spiritualità è il suo obiettivo preciso, e c'è anche la sua propria motivazione, filosofia. Questo che devo dire? La motivazione principale della pratica spiritualità pratica della spiritualità è la risolvere o superare fatica, dolore, difficoltà. È quello che subiamo tutti i giorni noi, nostra vita, crea la conflitti, no? Contraddizioni, invece armonia e la pace. Allora questa è la motivazione, no? Questo la poi cerchiamo di trovare una vita armoniosa, una società armoniosa. La vita nasce, vive e muore nella armonia e con l'armonia. Quello che noi tutti quello che facciamo riusciamo a fare con l'armonia. E questa è una potenzialità della pratica della spiritualità. Tutto questo non possiamo aggiustare attraverso un cambiamento materiale, ma unica possiamo cambiare tutto attraverso una trasformazione, rivoluzione interiore, spiritualità, no? Pratica della spiritualità. Allora questo è l'obiettivo. Poi abbiamo tante strade per trovare queste soluzioni, no? Secondo la propria modo di vivere, mezzi di vivere, società dove noi viviamo, dipende dalla circostanza, condizione, ambiente, no? Dove siamo, e questo è il contesto, la cambia qualche volta, qualche via, quello che dove noi corriamo, via della spiritualità, quale forma di spiritualità. Quello che ho detto nel buddismo, piccolo veicolo, grande veicolo, veicolo di biciclette, veicolo di macchine, veicolo di treno, veicolo di attrice rossa, attrice giallo, tutto questo, aereo, tutto questo, vari veicoli, e così da tutte le varie religioni, tutte le varie spiritualità. Tutte queste cose, c'è un solo obiettivo, è
libertà.
Risolvere problemi, difficoltà, conflitti nella nostra vita tutti i giorni. Alle parole grosse possiamo dire risolvere il problema dell'umanità, no? Però nessuno è mai riuscito. Però almeno leggerire la propria vita attraverso trasformazione, evoluzione, rivoluzione spirituale. Questo posso. Allora qui c'è tantissimo di cosa da dire, no? Però comunque Sergio, quello che ha detto è molto interessante, perché lui ha detto, studiato, sembra con un mulla Madhya Karika, un testo molto molto importante. Mulla Madhya Karika del Nagarjuna è un testo esclusivamente trattato direttamente sull'argomento della vacuità, quello famoso vacuità. Questo è un commentario del significato livello superficie della Pashna Paramita Sutra, come piccolo Pashna Paramita Sutra, come Sutra del cuore. Allora questo Maula Madhyamika Karika, radice, sì, testo radice della nella versi della via di mezzo, è una cosa quando legge una struttura descritta, presentazione stessa è una analisi, meditazione analitica sulla vacuità. Allora cosa che è ricordato 27 capitolo, mi sembra, o 23 qualcosa, è ogni capitolo
c'è una soggetto come analisi, allora lui è citato dalla analysis on time, no? Analysis on time, analizzare sul tempo, allora tutto titolo tempo come la sua natura vuota, tutto modo, cosa meditazione analitica si chiama questo, no? Una cosa molto importante, cosa c'è traduzione versione inglese, eccetera. Abbiamo uno molto bello, qualcosa anche semplificato in inglese, troviamo l'italiano, migliore traduzione sarebbe quello che direttamente tradotto dal sanscrito in italiano, professor Gnoli, stampato dal Mondadori, mi sembra, Gnoli. Gnoli era presidente della studio orientale della Sapienza, non è studio orientale, dipartimento dello studio orientale è l'Università della Sapienza, Roma numero uno. Allora lui è studioso sanscrito, lui diceva, bellissimo. Allora questo è molto bello, questo, studiare, leggere questa cosa è molto molto bello, molto importante. Poi parlare di due verità, no? Queste due verità sono argomento molto importante, poi queste sono delle riflettere, no? Poi come dice, verità quantistica e verità relativa, no? E questa è una verità fisica e verità altro anche relativa, quello di Einstein. O no?
Relativo.
Cosa?
Relativo.
Cosa?
Relativo.
Cosa?
Posso.
Sì, certo. Va bene, certo. Vediamo orario.
No, volevo solo dire che naturalmente come tutte le cose in se stesso non esiste nulla naturalmente, questo è ovvio, perché il concetto fondamentale è il concetto della tendrei dell'interdipendenza a cui il tempo non si sottrae per nulla. Quando io voglio andare a New York per incontrare una giornalista, voglio dire, e lui mi chiede a che ora ci incontriamo?
E dove?
E io dico dove? Perciò leggo naturalmente semplicemente lo spazio al tempo. Perciò tempo senza spazio non ha nessun senso, tanto è vero che lo stesso Einstein ha parlato di spazio-tempo parlando dell'universo, ma senza considerare che lo spazio e il tempo naturalmente hanno una terza variabile che è la velocità della luce, per cui naturalmente è molto importante capire che una cosa è considerarlo in se stesso non esiste, ma relativamente ad altri fenomeni, il tempo, non come noi lo, naturalmente lo percepiamo, qui sarebbe troppo, troppo lungo il discorso, esiste in una condizione che potremmo chiamare un'altra dimensione. È importante conoscere che la più importante teoria che abbiamo su questo universo da un punto di vista della fisica, si chiama la M-theory, prevede che esistano 11 dimensioni diverse. Senza capire che esistono dimensioni nascoste non si va da nessuna parte. Ci possiamo fermare 5 minuti e poi concludiamo?
5 minuti di pausa, caffè.